Primavera da fragole. Springle Jack. Ho visto quelle due parole sul giornale di stamattina e mio Dio, come mi hanno riportato indietro nel tempo. Tutto avveniva 8 anni fa, quasi esatti. Una volta, mentre i fatti si svolgevano, vidi me stesso in un servizio della TV diffuso su tutte le reti. Il programma di Walter Cronkite. Soltanto una faccia che si intravedeva brevemente nello sfondo generale alle spalle del giornalista, ma i miei mi riconobbero subito. Mi chiamarono con un'interurbana. Papà voleva da me un'analisi della situazione. Era tutto giovialità e cordialità, da uomo a uomo. Mia madre voleva soltanto che tornassi a casa. Tornare a casa, ero come stregato. Stregato da quella cupa e nebbiosa primavera da fragole. E dall'ombra di morte violenta che la percorreva in quella sera di 8 anni fa, l'ombra di Springle Jack. Nel New England la chiamano così, primavera da fragole. Nessuno sa perché. È solo una frase che usano i vecchi. Dicono che si presenti una volta ogni 8-10 anni. Ciò che accadde a New Sharon Teachers College con la particolare primavera da fragole. Ci sarà magari un ciclo anche per questo, ma se anche qualcuno l'ha calcolato non l'ha mai detto. A New Sharon la primavera da fragole cominciò il 16 marzo 1968. Quel giorno, l'inverno più freddo che ci fosse stato da 20 anni a quella parte si irruppe. Pioveva e si sentiva l'odore del mare, sebbene la spiaggia più vicina si trovasse a una trentina di chilometri. La neve, che in certi punti aveva raggiunto un'altezza di 90 centimetri, cominciò a sciogliersi e ora i viali del campus erano tutti una guazza. I pupazzi di neve che per 2 mesi si erano mantenuti nitidi e perfetti grazie alla temperatura sotto zero cominciarono finalmente ad affievolirsi, ad afflosciarsi e a crollare. La caricatura di Lyndon Johnson davanti a uno degli edifici del college piangeva lacrime di disgelo. La colomba davanti a Prisoner Hall prese le sue piume di ghiaccio, lasciando tristemente affiorare quella uno scheletro di abete. Con il calare del buio venne anche la nebbia, muovendosi silenziosa e bianca lungo viali e vialetti del campus. I pini del viale grande spuntavano attraverso quel candido vapore come dita e si vedeva muoversi involute. Lenta come fumo di sigaretta, raggiunse sul ponticello, vicino ai cannoni della guerra civile. Rendeva ogni cosa irreale, strana, magica. L'ignaro passante usciva dalla confusione del grinder, vividamente illuminato con il chiasso del jukebox, convinto di ritrovarsi nel freddo, nitido stellato invernale. E invece si ritrovava improvvisamente immerso in un mondo silenzioso, ovattato di bianchi vapori, in cui l'unico suono era quello dei suoi passi, accompagnato dal lento sgocciolio dell'acqua delle antiche grondaie. Quasi ti aspettavi di voltarti e scoprire che il grinder era scomparso, svanito, sostituito da un brumoso panorama di brughiere, di tassi e magari da un cerchio druido e da uno sfavillante anello fattato. Il jukebox suonava Love is Blue quell'anno, suonava Hey Jude incessantemente, suonava la fila di Scarborough. E alle 11:10 di quella sera, un ragazzo di nome John Dancy, che stava rientrando al dormitorio, cominciò a urlare nella nebbia, lasciando cadere i libri sopra le gambe allargate della ragazza morta che giaceva in un angolo buio del parcheggio di scienze animali. La gola tagliata da un orecchio all'altro, ma gli occhi aperti che sembravano quasi brillare, quasi che lei avesse appena effettuato con successo lo scherzo più birbone della sua giovane vita. Dancy. Studenti di pedagogia urlava, urlava e urlava. Il giorno successivo era coperto e plumbeo, e noi andiamo a lezione con le domande che ci urgeva in gola. Chi? Perché? Quando pensate che lo prenderanno? È sempre la domanda conclusiva, carica d'emozione. La conoscevi, Di? La conoscevi? Sì, frequentavamo insieme un corso d'arte. Sì, un mio compagno di camera filava con lei l'anno scorso. Sì. Una volta il grinder mi aveva chiesto un fiammifero, era al tavolino accanto. Sì, io, sì, oh sì, io. La conoscevamo tutti, si chiamava Gail Sherman, pronunciato Cherman. e studiava storia dell'arte. Portava occhiali ottocenteschi e aveva una bella figura. Era molto simpatica, ma le compagne di camera la odiavano. Non era una che uscisse molto, sebbene fosse una delle ragazze più di manica larga del campus. Era racchia, ma piaceva. Era stata una ragazza vivace che parlava poco e non sorrideva quasi mai. Era incinta e aveva la leucemia. Era lesbica ed era stata ammazzata dal suo bello. Era una primavera da fragole e il mattino del 17 marzo tutti noi conoscevamo Gail Sherman. 5 o 6 auto della polizia di Stato avevano invaso la cittadella universitaria e quasi tutte erano parcheggiate davanti a Judith Franklin Hall, dove la Sherman aveva alloggiato. Nel passare di là, diretto alla mia lezione delle 10, venni invitato a mostrare la mia tessera di studente, ma io ero furbo, mostrai quella senza le zanne da vampiro. «Hai addosso un coltello?» mi chiese il poliziotto con somma astuzia. «È per quella storia di Gail Sherman?» chiese a mia volta, dopo averlo informato che la cosa più letale sulla mia persona era il ciondolo portafortuna della catena delle chiavi. Mi fu subito addosso. Perché questa domanda? Arrivai a lezione con 5 minuti di ritardo. Era una primavera da fragole e nessuno quella sera passeggiava da solo per il campus mezzo accademico, mezzo fattato. La nebbia era tornata, silenziosa e profonda, e sapeva di mare. Verso le 9 il mio compagno di stanza fece irruzione in camera nostra, dove io fino alle 7 mi stavo logorando le meningi sopra un saggio su Milton. L'hanno preso, annunciò, l'ho sentito dire al Grinder. Da chi? Non so, uno, è stato il suo ragazzo, si chiama Carl Amalara. Provai sollievo e delusione insieme, con un nome come quello doveva essere vero, un sordido e meschino crimine passionale. Bene, dissi, meno male allora. Uscii dalla stanza per diffondere la notizia lungo il corridoio. Rilessi il mio saggio su Milton. Non riuscii a capire che cosa stessi cercando di dire. Stracciai tutto e ricominciai da capo. Era sui giornali il giorno dopo. C'era una foto di Amalara assurdamente tirata a pomice. Probabilmente scattata in occasione della maturità e mostrava un ragazzo dall'aria piuttosto malinconica. Con la carnagione olivastra, occhi scuri e il naso un po' butterato, il ragazzo non aveva ancora confessato, ma la prova contro di lui era grave. Lui e Gail Sherman non avevano fatto che baruffare da circa un mese a quella parte, da una settimana si erano piantati, il compagno di stanza diceva che Amalara si era mostrato scorbutico. In una cassettina sotto il suo letto la polizia aveva trovato un coltello da caccia lungo 15 cm, una foto della ragazza che sembrava essere stata tagliata a pezzi con un paio di cesoie. Accanto alla foto dell'Amara ce n'era una di Gail Sherman. Mostrava confusamente un cane e una biondina un po' stopposa con gli occhiali. Un sorriso impacciato le voltava agli angoli delle labbra all'insù e gli occhi erano strabici. Una mano era sulla testa del cane. Era vero allora, doveva essere vero. La nebbia tornò quella sera, non a piccoli passi furtivi, ma in un dilagare improprio e scomposto. Uscii a passeggio quella sera, avevo mal di testa e camminavo per prendere aria, aspirando l'odore umido e nebbioso della primavera che stava lentamente spazzando via la neve, riluttante ad andarsene, lasciando chiazze di erba dell'anno prima, ormai senza vita, nude e scoperte, come la testa di una vecchia nonna. Per me fu una delle serate più belle che io ricordi. Le persone che incontravo sotto i lampioni circondati da un alone erano ombre mormoranti. E sembrava che fossero tutti innamorati che camminavano mano nella mano e occhi negli occhi. La neve sciogliendosi gocciolava e scorreva, e ad ogni buio canale per le acque piovane arrivava il rumore del mare, un cupo mare invernale ora tendente a calmarsi. Camminai quasi fino a mezzanotte, fino a sentirmi intriso di guazza, incontrai molte ombre, udii molti passi allontanarsi come in sogno lungo i tortuosi sentieri. Chi può affermare che una di quelle ombre non fosse l'uomo o la cosa che finì poi per essere nota come Springle Jack? Non io, perché di ombre ne incontrai molte, ma nella nebbia non vidi facce. Il mattino dopo, il clamore nel corridoio mi svegliò. Uscii intontito per sentire chi avessero chiamato alle armi, lisciandomi i capelli con tutte e due le mani e facendo scorrere lo strano bruco che aveva abilmente preso il posto della mia lingua contro l'area da curva del palato. Ne ha fatta fuori un'altra, mi informò qualcuno, la faccia pallida di eccitazione. Hanno dovuto lasciarlo andare. Andare chi? Amalara, rispose qualcun altro gongolando. Era in prigione lui quando è successo. Quando è successo che cosa? Chiesi pazientemente. Presto o tardi ne sarei venuto a capo, ne ero sicuro. L'assassino ha ucciso un'altra ragazza ieri sera e ora gli danno la caccia dappertutto. La faccia pallida tornò a ondeggiare di fronte a me, la testa, quella che l'ha uccisa, si è portato via la testa. New Sharon non è grande come scuola ora, e allora era anche più piccola, il genere di istituto che quelli delle relazioni pubbliche chiamano bonariamente college tipo comunità. Ed effettivamente era come una piccola comunità, almeno a quei tempi. Tra te e i tuoi amici probabilmente finivi per conoscere, non fosse che a livello di scambio di saluti, tutti gli altri e i loro amici. Gail Sherman era stata il tipo di ragazza a cui si rivolge un cenno e un ciao, pensando vagamente di averla già vista da qualche parte. Anne Bray la conoscevano tutti, l'anno prima era stata la seconda arrivata nell'elezione di Miss New England. Durante la sfilata il suo talento era consistito nel roteare un bastone al suo ritmo di «Ehi, guardatemi!», ma era anche dotata di cervello. Fino al momento della morte era stata redattrice del giornale della scuola, un settimanale con una quantità di vignette di politica e di lettere ampollose. Membro dell'Associazione Filodrammatica Studentesca e presidentessa dell'Associazione Studentesca Femminile di New Sharon, nell'ardente e fervido ribollire della mia giovinezza di matricola, avevo sottoposto al giornale l'idea della rubrica e chiesto l'appuntamento a lei, respinto su tutta la linea. E ora lei era morta, peggio che morta. Mi incamminai verso le mie lezioni del pomeriggio, come tutti gli altri, facendo cenni a persone che conoscevo, dicendo ciao con energia maggiore del solito, come se questo potesse compensare il modo in cui studiavo le loro facce. Che era poi il medesimo in cui loro studiavano la mia. C'era qualcosa di oscuro tra noi, oscuro come i sentieri che si dipartivano dal viale principale e si perdevano tra le querci secolari del cortile dietro la palestra. Truce come le sagome dei cannoni della guerra civile viste attraverso una membrana di vapore di nebbia. Ci guardavamo in faccia l'un l'altro e cercavamo di individuare la tenebra dietro uno di quei volti. Stavolta la polizia non arrestò nessuno, le auto blu pattugliavano il campus incessantemente. Durante le nebbiose serate della falsa primavera. E i riflettori frugavano nei recessi negli angoli bui con zero errante. L'amministrazione aveva imposto il coprifuoco per le 9, una scriteriata accoppiata a sorpresa da amoreggiare tra i cespugli a nord del Tate Alumni Building era stata portata al posto di polizia di New Sharon e sottoposta a 3 ore di spietato interrogatorio. Questo nelle sere del 18, del 19 e del 20. Il 20 ci fu un isterico falso allarme quando un ragazzo venne trovato privo di sensi in quello stesso parcheggio dove era stata trovata uccisa Gail Sherman. Un farfugliante poliziotto del campus lo aveva caricato sul sedile posteriore della sua auto di ronda e copertagli la faccia con una mappa della contea. Senza preoccuparsi di accertare se il polso batteva, si era diretto verso l'ospedale locale, attraversando a sirena spiegata il campus deserto. A metà strada il cadavere sul sedile posteriore si era tirato su e aveva domandato con voce sorda: «Dove diavolo sono?». L'agente aveva mandato un urlo ed era finito fuori strada. Era poi risultato che il cadavere era una matricola di nome Donald Morris. Da 2 giorni Donald era a letto con una brutta influenza. Cos'era quell'anno? Asiatica? Non mi ricordo. In ogni caso era svenuto là nel parcheggio mentre tentava di arrivare a Grindr per una minestrina in brodo a qualche crostino. Le giornate continuavano a essere calde e coperte. La gente si radunava in piccoli gruppi che avevano la tendenza a sciogliersi e a riformarsi con sorprendente rapidità. Se fissavi troppo a lungo la stessa serie di facce, alcuni di essi alla fine ti facevano venire strane idee e la rapidità con cui le voci andavano da un'estremità all'altra del campus cominciava ad avvicinarsi a quella della luce. Un bravissimo professore di storia era stato sentito piangere e ridere laggiù presso il piccolo ponte. Gail Sherman aveva lasciato un misterioso messaggio di 2 parole scritte con il proprio sangue sull'asfalto del parcheggio di scienze. I due omicidi erano stati entrambi crimini politici. Uccisioni rituali che erano state perpetrate da un gruppo dissidente dell'SDS per protestare contro la guerra. C'era davvero da ridere. L'SDS di New Sharon contava 7 iscritti. Un ramo dissidente di proporzioni appena appena discrete sarebbe stato la bancarotta per l'intera organizzazione. Questo fatto diede origine a un avvelimento ancora più sinistro da parte dei conservatori del campus. agitatori politici. Così, durante quelle strane e afose giornate, tenevamo tutti gli occhi ben aperti per individuarli. La stampa, sempre volubile, ignorò la forte somiglianza che il nostro assassino aveva con Jack lo squartatore e andò a scavare più indietro, fino al 1819 addirittura. Anne Bray era stata trovata lungo un fangoso sentiero di terra battuta, a 3 o 4 metri dal più vicino viale, eppure non c'erano impronte, neppure le sue. Un intraprendente giornalista del New Hampshire, con la passione dell'arcano, battezzò l'assassino Springle Jack, ispirandosi al tristemente famoso dottor John Hawkins di Bristol, che aveva fatto fuori 5 mogli con strani gingilli farmaceutici, e il nome probabilmente a causa di quel terreno fangoso eppure più di impronta di chi. Il 21 piove di nuovo, il viale e il cortile si trasformarono in pantani. La polizia annunciò che avrebbe introdotto nel campus agenti in borghese, uomini e donne, e tolto metà delle auto di ronda. Il giornaletto del campus pubblicò un editoriale molto indignato, sebbene incoerente, per protestare contro l'iniziativa. Il succo sembrava essere che, con ogni sorta di poliziotti camuffati da studenti, sarebbe stato impossibile distinguere un vero agitatore esterno da uno falso. Scese il crepuscolo e con esso la nebbia, che lentamente, quasi pensosamente, avanzava lungo i viali alberati, cancellando gli edifici uno per uno. Era una sostanza soffice e incorporea, ma, nello stesso tempo, implacabile e agghiacciante. Springle Jack era un uomo, su questo nessuno sembrava avere dubbi, ma la nebbia era sua complice, ed era femmina. O a me tale sembrava. Era come se la nostra piccola scuola fosse rimasta presa in mezzo a loro, schiacciata da un amplesso di amanti folli, parte di un matrimonio che era stato consumato nel sangue. Seduto a fumare e a guardare le luci accendersi nell'oscurità crescente, mi domandavo se fosse tutto finito oppure no. Entrò il mio compagno di stanza e chiuse piano la porta dietro di sé. Tra poco nevicherà, annunciò. Mi girai e lo guardai. L'ha detto la radio? No, mi rispose. C'è forse bisogno di un meteorologo? Hai mai sentito parlare della primavera da fragole? Forse, dissi, ma tanto tempo fa. Cose di cui parlavano le nostre nonne, vero? In piedi accanto a me fissava il buio che aumentava. La primavera da fragole è come l'estate indiana, spiegò, ma è molto più rara. Dalle nostre parti una buona estate indiana viene ogni 2 o 3 anni. Un periodo di falsa primavera tipo quello che abbiamo ora si calcola che venga ogni 8-10 anni. È appunto una primavera falsa, proprio come l'estate indiana è una falsa estate. La mia nonna diceva che la primavera da fragole significa che il peggio dell'inverno deve ancora arrivare. E più a lungo dura, più tremenda sarà la tormenta. Decidi dei popolari, sentenziai, ma è creduto una parola. Lo guardai. Ma mi sento nervoso, tu no? Sorrise bonariamente e rubò una delle mie sigarette dal pacchetto aperto appoggiato sul davanzale. Sospetto di tutti tranne che di me e di te, disse, e subito il sorriso sbiadì un poco, e qualche volta dubito perfino di te. Vuoi che andiamo a farci una partita a biliardo? Ti concedo un vantaggio se ci stai. La settimana prossima devo dare trigonometria, ora mi sistemo al tavolino con i miei appunti altro che biliardo. Per un bel pezzo, dopo che lui se n'era andato, non potei fare altro che fissare fuori dalla finestra. E perfino dopo che avevo aperto il libro e cominciato a studiare, parte di me era ancora là fuori, a passeggiare tra le ombre dove qualcosa di oscuro aveva ora il comando. Quella sera venne uccisa Adele Parkins, 6 auto della polizia, 17 agenti in borghese mascherati da studenti, 8 di loro erano donne fatte venire apposta da Boston, pattugliavano il campus, ma Springle Jack l'ha ucciso ugualmente, andando a colpo sicuro nell'individuare una delle nostre. La falsa primavera, la primavera bugiarda, lo aiutava e stigava, la uccise e la lasciò appoggiata al volante della sua Dodge 1964, affinché la trovassero il mattino dopo e trovarono parti di lei sul sedile posteriore e parti di lei nel baule. E scritta con il sangue sul parabrezza, fatto stavolta non di ceria, c'era una specie di sfida o di risata. Ha ha! Il campus impazzì leggermente in seguito a questo. Tutti noi e nessuno di noi avevamo conosciuto Adele Parkins. Era una di quelle donne indaffarate senza nome che fanno il massacrante turno al grinder, dalle 6 alle 11 di sera, affrontando orde di studenti affamati di hamburger che arrivano dalla biblioteca di fronte per concedersi una pausa durante lo studio. Doveva aver avuto una vita relativamente facile durante quelle ultime 3 sere di nebbia della sua vita. Il coprifuoco veniva osservato rigorosamente e dopo le 9 soli clienti del grid erano pulizietti affamati e bidelli di buon umore. Gli edifici deserti avevano migliorato considerevolmente il loro caratteraccio abituale. Resta poco da dire, la polizia, vittima dell'isterismo come chiunque altro di noi, ridotta con le spalle al muro, arrestò un innocuo omosessuale laureando in sociologia di nome Anson Gray, il quale dichiarava di non riuscire a ricordare dove avesse passato diverse delle sere fatali. Lo accusarono, lo rinviarono a giudizio, lo lasciarono libero di tornarsene in fretta e furia nella società natale del New Hampshire, dopo l'ultima descrivibile notte di primavera da fragole in cui Marcia Curran venne trucidata sul viale. Perché fosse andata in giro sola non lo si saprà mai. Era una grossuccia grassottella e malinconicamente graziosa che abitava in un appartamento in città insieme ad altre tre ragazze. Si era intrufolata nel campus silenziosa e inosservata come lo stesso Springle Jack. Che cosa l'aveva portata là? Forse un impulso profondo e ingovernabile come quello del suo assassino? E altrettanto al di là della comprensione, forse il bisogno di un disperato e appassionato idillio con la serata calda, la nebbia ovattata, l'odore del mare e il gelo della lama. Questo accadeva il 23. Il 24 il preside del college annunciò che la pausa primaverile sarebbe stata anticipata di una settimana e ci disperdemmo, non gioiosamente, ma come pecore spaventate prima del temporale, lasciando il campus deserto come una casa degli spiriti abitata soltanto dalla polizia e da un unico pauroso spettro. Avevo la mia auto lì al campus e cercai altri sei che facevano la mia stessa strada, il loro bagaglio ficcato dentro la miglio. Non fu un viaggio piacevole, per quello che ne sapevamo, Spinning Jack poteva essere lì in macchina con noi. Quella sera il termometro calò di 15 gradi e l'intera parte settentrionale del New England venne investita da una tormenta urlante che cominciò con pioggia e nevischio e terminò con 30 cm di neve. Il solito numero di vecchi malandati se ne andò in seguito a una crisi cardiaca. Poi, come per magia, ci ritrovavamo in aprile. Acquazzoni che lavavano l'aria e notti stellate. La chiamavano primavera da fragole, Dio sa perché, ed è un periodo menzognero e maligno che capita una volta ogni 8-10 anni. Springle Jack se ne andò con la nebbia, e al principio di giugno la conversazione al campus era ormai incentrata su una serie di proteste contro il reclutamento e su un sit-in da tenere nell'edificio dove un ben noto fabbricante di napalm intervistava laureandi nell'intento di assumerli. In giugno l'argomento Springle Jack era quasi unanimemente evitato, almeno a voce alta. Ho il sospetto che fossero molti quelli che in cuor loro non facevano che esaminarlo, cercando quell'unica crepa nell'uovo di follia apparentemente intatto che avrebbe dato un senso a tutta la faccenda. Quello fu l'anno in cui io mi laureai e l'anno successivo mi sposai. Avevo trovato un buon impiego in una casa editrice locale. Nel 1971 ci nacque un bambino che ormai ha quasi l'età per andare a scuola. Un bel bambino molto sveglio, con i miei occhi e la bocca di sua madre. Poi il giornale di oggi. Naturalmente sapevo che era arrivata. L'avevo capito già ieri mattina, quando appena alzato ho sentito il suono misterioso della neve che sciogliendosi scorreva dentro i tombini e ho respirato l'odore salmastro dell'oceano del portico di casa nostra, a 15 km di distanza dalla spiaggia più vicina. Ho capito che la primavera da fragole era tornata quando, nel rincasare dal lavoro, ieri sera ho dovuto accendere i fari contro la nebbia che già cominciava ad alzarsi dai campi, confondendo le sagome degli edifici e mettendo la loro infiatata attorno ai lampioni. Il giornale di stamattina dice che una ragazza è stata uccisa nel campus di New Sharon, vicino ai cannoni della guerra civile. È stata uccisa durante la notte e trovata in un mucchio di neve marcia. Non era tutta là. Mia moglie è sconvolta, vuole sapere dov'ero ieri sera. Non posso dirglielo perché non me ne ricordo. Ricordo di essermi messo in viaggio verso casa dopo l'ufficio. Ricordo di avere acceso i fari per trovare la strada nella nebbia che si faceva sempre più fitta, ma poi non so altro. Continuo a pensare a quella serata di nebbia in cui avevo mal di testa. Ricordo che andai a passeggio per prendere aria e incontrai tutte quelle belle ombre senza alcuna forma o sostanza. E penso anche al baule della mia auto e mi domando perché mai dovrei avere paura di aprirlo. Mentre scrivo, sento che mia moglie nella stanza accanto sta piangendo. Pensa che io sia stato con un'altra donna ieri sera. Oh, povero me, lo penso anch'io.